This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Anna aspettava da solo 5 minuti fuori dall'ingresso della corte all'interno della quale si trovava il piccolo bilocale recentemente ristrutturato dove abitava da quando era tornata dalla Spagna, quando Chiara arrivò alla guida della sua piccola auto. Anna salì, salutò la giovane, le chiese se conoscesse la strada per la loro destinazione e senza nemmeno darle il tempo di allacciare la cintura, Chiara partì in tutta fretta facendo stridere gli pneumatici. «Scusami, ma sono curiosa», esordì Chiara, dopo qualche minuto di silenzio tra le due. «Tu conosci Carlo e Alberto da parecchio, mi pare di aver capito». «Direi di sì, eravamo al liceo insieme, sono migliori amici e sono stata fidanzata con Carlo per quasi 3 anni. Poi mi sono trasferita in Spagna, ma...» «Ma?» «Ma una sera, per caso, ho incontrato Alberto e... devo aggiungere altro? Quindi mi stai dicendo che sei stata sia con Carlo che con Alberto?» chiese tra lo sconvolto e l'ironico Chiara. «Praticamente sì. Diciamo che sono molto affezionata a entrambi. Ma stai attenta. Non stai andando un po' troppo forte?» disse preoccupata Anna, mentre Chiara con una manovra piuttosto azzardata completava un sorpasso per poi effettuare immediatamente dopo una svolta a destra, tagliando letteralmente la strada al veicolo sorpassato, il cui autista reagì allo sgarbo suonando lungamente il clacson. «Scusa», disse Chiara alzando il braccio sinistro, cosciente di aver ricevuto una bella dose di insulti e che le sue scuse non sarebbero state accettate. «Questa macchina non va niente. I miei me ne avevano regalata una bella. Credo aveva 4 anelli. Era piccolina e andava fortissimo. Schiacciavi e andava. Purtroppo però una volta mi è squillato il telefono e mentre lo cercavo nella borsa sul sedile di fianco sono finita addosso a un guardrail e l'ho praticamente distrutta. Così i miei, dopo averla riparata, l'hanno rivenduta e ho dovuto lavorare per 6 mesi per potermi ripagare questa. Quando mi hanno dato i soldi sono entrata nella prima concessionaria e ho preso la prima macchina che ho trovato. Ero disperata, ma non si muove», raccontò Chiara. Anna dunque deglutì, fece un mezzo sorriso isterico e afferrò con maggiore forza della mano destra la maniglia sopra il soffitto. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Allora, questo podcast ha decisamente un format, no? Quello delle interviste legate ai contenuti del libro che sicuramente voglio mandare avanti, ma al contempo non voglio costringerlo al solo ambito della corsa. Nel libro appunto ho cercato di includere altre mie passioni attraverso Chiara e la sua guida sportiva, ma anche con Alberto, la sua macchina super potente. Ho voluto un po' inserire la mia passione per i motori, per il motorsport e per la Formula 1 in particolare. Quindi, dando il bentornato a Gianni, che possiamo considerare ormai una presenza fissa. Ciao Gianni.
Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie per l'invito.
Qualcuno vorrà sapere, ma chi è sto qua? No, non
è scherzo, sto scherzando. Ma chi è?
Chi è? Ma cosa vuole? Allora, ma cosa facciamo? Crucializziamo le...
Esatto. Situazione per me nuova, bellissima, di farlo da casa.
Bello.
Spettacolo. Se,
vedi,
veramente
secondo
rilassante.
Me il, i compiti, l'home working è, sì, c'è proprio una molto molto più chill, dai, diciamoci la verità.
Esatto.
Allora, in un secondo momento vorrei con te parlare di podcast in generale, quindi le aspettative.
Va bene.
Cosa ti è piaciuto, cosa meno di quello che abbiamo che hai
abbiamo
ascoltato
fatto.
Finora, confrontarsi un po' con quello che c'è in giro.
Giusto.
Ma prima di tutto, da bravo paraculo quale sono, vorrei strizzare l'occhio in particolare a quel genere di podcast che va sostanzialmente più di moda in questo momento ed è il genere crime.
Ok.
È senza dubbio il più diffuso e il più ascoltato e voglio farlo un po' a modo mio raccontando una storia come nel caso della storia di Giuseppe Ticozzelli poco nota e che in qualche modo si lega alla passione per la Formula 1 e quindi come ho detto prima anche al libro, cioè sembra tutto torna. Allora, io Gianni ti chiedo di essere praticamente il primo ascoltatore in diretta, nel caso di intervenire se lo ritieni necessario.
Benissimo, benissimo.
Stiamo per parlare della grande rapina al treno postale Glasgow-Londra, avvenuta l'8 agosto del 1963. Allora, partiamo dai fatti, semplicemente. Alle 18.50 del 7 agosto, dalla stazione di Glasgow parte questo treno delle poste inglesi che, dopo una serie di scali, sarebbe arrivato a Londra attorno alle 4 del mattino dell'8 agosto, appunto, alla stazione di Euston, e con un carico abbastanza pesantino, diciamo così. Sono 2.600.000 sterline in banconote di piccolo taglio, praticamente l'equivalente ad oggi di 60 milioni di euro. Alla guida di questo treno ci sono due macchinisti molto esperti, ma talmente esperti che per loro praticamente era una routine, nel senso, come si trasportano le casse di mele, le casse di pere, questi si portavano in giro
le noccioline.
2 milioni e 600 mila sterline. Era talmente una routine per loro che quando si trovano un semaforo rosso lungo la tratta all'altezza di Milton Keynes, che tra l'altro è l'attuale sede della Red Bull Racing, poco dopo la stazione di Leighton Buzzard e Cheddington.
Chi non è stato a Leighton Buzzard?
Sì, esatto, chi non è stato? Okay. Comunque, pieno, diciamo indicativamente, il pieno nord di Londra, okay, praticamente. E loro si trovano questo semaforo rosso e senza indugio, tranquillamente, scendono. C'era questo il telefono di servizio dove c'era questo semaforo, appunto. Cercano di comunicare con la stazione. Nel 1963 non c'erano i cellulari. Ti risulta questa cosa?
Probabile, no. C'è qualcuno dice che in realtà ci fosse.
C'era questo semaforo, questo telefono, e loro cercano di chiamare, trovano i fili del telefono tagliati, sì, e vengono praticamente assaliti da una quindicina di malintenzionati. Praticamente uno di loro si becca una mazzata in testa, letteralmente non si riprenderà mai più da quella botta che prenderà. Praticamente separano la parte del treno con i sacchi contenenti i soldi e lo spostano in un posto ben stabilito per praticamente svuotarlo sopra due macchine, due Range Rover che avevano le targhe uguali. Queste Range Rover vengono riempite con i sacchi di soldi e loro spariscono.
Ok, la rapina perfetta.
La rapina perfetta, il colpo perfetto, sembrerebbe. Ma praticamente semaforo rosso, i fili del treno tagliati e le auto con le targhe uguali praticamente risultano essere le uniche genialate degne di nota del colpo e della banda intera. A esclusione di tre complici che resteranno tuttora ignoti e altri tre personaggi che hanno avuto ruoli minori, praticamente tutti e 15 i componenti della banda saranno individuati, arrestati, condannati e praticamente sono anche praticamente quasi tutti morti. La banda, dopo aver riempito i Range Rover con i sacchi di soldi, si dirige in un casolare abbandonato dove avrebbero dovuto spostare la refurtiva dalle macchine a un camion militare in disuso e dare fuoco a tutto quanto, quindi dare fuoco al casolare, alle macchine e sparire nel nulla. Ma praticamente cosa? Da bravi inglesi si giocano il malloppo, comunque parte del
bottino, sì,
se lo giocano a Monopoli. Praticamente mangiano, bevono, mangiano, giustamente, che hai fatto? Ho fatto una rapina, gioco a Monopoli, no?
Probabilmente soprattutto bevono.
Sì, ovvio, mangiano, bevono, si rendono conto che la polizia potrebbe essere già sulle loro tracce per cercarli, anche perché comunque la cosa che emerge di più, che ho notato di più, cioè, facendo ricerche per questa storia, è che praticamente l'aver sostanzialmente ammassacrato il macchinista è la cosa per cui verranno condannati di più. E quindi praticamente la polizia si mette subito nelle loro tracce, certo, sentono un po', cominciano a sentire un po' di pressione e quindi scappano all'improvviso, lasciando praticamente tutto così. Dai vari testimoni riescono a risalire appunto a questo casolare e trovano le impronte di tutti i membri della banda. Tutti hanno lasciato le impronte, quindi praticamente li vanno a, nel giro di breve, comunque li vanno a prendere tutti. Allora, andiamo però ad analizzare un po' i vari personaggi e componenti della banda e soprattutto il motivo per cui questa rapina è legata al mondo della Formula 1. Allora, la mente del colpo, l'ideatore, fu
Bernie
Bruce
Ecclestone. Ah no.
No, ci arriviamo dopo. Ci arriviamo dopo. Vedi che spoiler.
Vedi, ci arriviamo dopo. Io non so nulla, io per la prima volta, no, come dicevi prima.
Però.
Va bene.
La mente del colpo, l'ideatore, fu Bruce Reynolds, che senza entrare troppo nella sua biografia è sostanzialmente un criminale incallito. Dall'età di 17 anni è sempre stato coinvolto in rapine, rapine di vario genere, furti, eccetera. Lui passa
fondo di galera.
Sì, esatto. Lui passa un anno a organizzare questo colpo e a riunire la banda. In varie dichiarazioni successivamente parlerà di questo colpo come se lui fosse Michelangelo e avesse dipinto la Cappella Sistina con questo colpo. Quindi per farti capire il tipo di rappresentazione che ne è stata fatta degli anni.
Qualcuno disse da cappella a cappellata.
Esatto, di cappellate ne avevano fatte.
Il passo ebreo, esatto.
Lui non verrà arrestato subito. Lui aspetterà per dei mesi un passaporto falso per andare in Messico, passando da Olanda e Belgio. Riuscirà a portare buona parte del suo bottino con sé, circa 150.000 sterline.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Insieme alla moglie e un figlio, però i soldi finiranno abbastanza in fretta, quindi nel momento in cui finiscono i soldi, sotto falso nome cerca di rientrare in Inghilterra per rientrare in contatto con altri membri, organizzare un nuovo colpo, e però viene praticamente beccato, e quindi nel novembre del 1968 viene preso e condannato, si becca 30 anni. Finisce da scontare la sua pena per la rapina nel 1978, ma poi verrà condannato nel 1980, proprio perché comunque era un bravo guaglione, per riciclaggio di denaro e per spaccio di anfetamina. Ha pubblicato una biografia, è stato consulente per un film ispirato a questa rapina, ha ispirato una canzone ed è morto a marzo del 2013. A luglio del 2013 è uscito un libro per celebrare il 50° anniversario del colpo, e nel dicembre del 2013 la BBC ha mandato in onda una specie di miniserie a puntate proprio dedicata al colpo, in cui la sua parte viene interpretata da Luke Evans, che è un attore abbastanza molto famoso, ha avuto una parte nella saga di Fast and Furious, all'interno dell'Hobbit, ha fatto un film in cui interpreta Dracula. È interessante perché è stato anche il protagonista di una serie molto che mi è piaciuta molto, che è andata su Prime Video, che è Nine Perfect Strangers. Comunque non è un attore qualunque, è un signor attore, quindi per far capire quanto questo personaggio fosse stato reso importante appunto nella narrativa e nell'immaginario britannico proprio. Il motivo per cui i membri della banda furono sostanzialmente tutti riconosciuti era perché erano tutti legati comunque al mondo erano tutti noti alle forze dell'ordine, erano tutti mezzi criminali che aveva conosciuto bene o male in carcere. E d'altronde, cioè, nel senso, se entri e esci dal carcere non è che frequenti esattamente degli incensurati.
L'educande, certo.
Esatto. Uno degli altri personaggi più famosi della banda fu però questo Ronnie Biggs, ed è parlando di lui che la storia comincia a entrare nel mondo dorato della Formula 1. Andiamo con ordine. Allora, Biggs nasce nel 1929. Nel 1947 si arruola nella RAF, ma viene congedato immediatamente con disonore, dopo neanche 2 anni, perché anche lui partecipa a un furto e ruba una macchina. E proprio scontando una condanna, appunto, incontra Reynolds. Decide nel 1960 di mettere comunque la testa a posto, fa per un periodo di tempo il carpentiere, si sposa, ha 3 figli e nel 1963, visto che ha bisogno di soldi, appunto per acquistare la casa di famiglia, entra nella banda formata da Reynolds. Ma ci entra perché? Perché lui, lavorando come carpentiere, conosce, entra in contatto, va a lavorare in casa di un macchinista in pensione, e questo qua a sua volta, e lui a sua volta fa entrare questo macchinista in pensione all'interno della banda, dicendo appunto avendo bisogno di qualcuno che poi avrebbe avuto bisogno di guidare il treno. Il problema è che questo qua, essendo andato in pensione anni prima, si ritrova davanti ai comandi della locomotiva, del locomotore del treno, e praticamente non lo sa guidare. Vengono tutti e due bannati, detto: voi due, uno e uno due, andatevene a fanculo, così. Sì, proprio. Sì, vengono praticamente scaricati. E qui entra in scena un altro personaggio leggendario che in una maniera un po' rocambolesca riesce comunque a spostare il treno. Si tratta di Roy James, che era un pilota che appunto aveva lavorato, pare che abbia lavorato in alcuni cantieri ferroviari, e quindi si improvvisa lui il macchinista e riesce a spostare appunto la locomotiva e fare in modo che il colpo, per quello che è, riesca. A quel punto il macchinista scompare, quindi il presunto macchinista non si saprà nemmeno come si chiama, nemmeno le sue generalità verranno rese note sostanzialmente. Mentre Biggs, in una maniera piuttosto rocambolesca, comunque riesce a raggiungere appunto il casolare insieme agli altri e si recupera comunque la sua parte del bottino. Il problema è che era lui quello che doveva ricordarsi di dare fuoco a tutto e ovviamente si dimentica, quindi praticamente se ne scappano e anche per colpa sua vengono ritrovate tutte le prove che li incastrano. Nel giro di 2 settimane, insieme ad altri 11 membri della banda, praticamente viene arrestato e viene condannato praticamente a 30 anni di galera. Lui viene condannato a 30 anni di galera. Entra nella leggenda perché dopo solo 15 mesi di detenzione scappa di prigione calandosi con una scala di corda, finisce sopra un furgone in attesa. Cioè c'era un furgone sotto, lui scala di corda, scende e quindi lui si fa fare dei documenti falsi e scappa con la famiglia a Parigi, dove praticamente si sottopone a un intervento di chirurgia plastica e si rende irriconoscibile. Da Parigi, lui e la sua famiglia partono per l'Australia, dove arrivano con solo 7.000 sterline del loro bottino, che comunque è l'equivalente di circa 140.000 sterline attuali. Si brucia tutto tra chirurgia plastica e documenti vari per arrivare in Australia. Da lì,
fuori tutti,
sì. Affittano diverse case, vanno ospiti da amici, cerca di fare lavori onesti, ma praticamente già nel 1969 diversi organi di stampa cominciano a affermare che la polizia sa dove si trova e quindi lo sta cercando. In preda praticamente alla paura di farsi arrestare nuovamente, scappa da solo questa volta, va a Panama e poi finisce in Brasile. La moglie da lì chiederà il divorzio e venderà la sua storia per 40.000 sterline a un canale televisivo australiano. Quei soldi poi gli serviranno per comprare la casa dove viveva. Nel 2012 un canale britannico dedicherà una serie proprio alla figura di questa donna. Lei interpreterà se stessa e sarà anche consulente. Quindi a sottolineare nuovamente quando questa vicenda abbia veramente interessato tanto i media inglesi e per sottolineare anche, secondo me, la complicità della donna, che comunque ne deve averne passate poche. Per tenere insieme sostanzialmente una famiglia leggermente disfunzionale, diciamo. Si parla nelle varie cronache, si parla anche di un aborto clandestino a cui è stata costretta a sottoporsi appunto durante il periodo di latitanza del marito. Tornando invece a Biggs, è in Brasile che la sua latitanza diventa veramente leggendaria. Scotland Yard non smetterà mai di cercarlo. Nel 1974, anche grazie a un team di giornalisti e investigatori, lo trovano a Rio de Janeiro. All'epoca non c'erano accordi di estradizione tra il Brasile e il Regno Unito e la legge brasiliana vieta l'estradizione di chi risulta essere padre di un bambino brasiliano. Così si sposa e mette incinta una ballerina di Rio. In Brasile inizia la sua carriera musicale, scrive un album jazz che racconta la sua storia. Poi registrerà 2 tracce che verranno usate nel film del 1980 sulla storia dei Sex Pistols e una di queste raggiungerà il 7° posto nella classifica dei dischi più venduti. Praticamente un latitante in Brasile fa un disco che entra in classifica.
E qui direi da Battisti a Battisti il passo è breve. No, questa forse era un po'... il nostro Battisti.
Sì. È così. Non era mica quando in Brasile, non ci so. Funziona così. Cosa dobbiamo farci? E scriveva libri tra la Francia e il Brasile. Scriveva, vendeva e è diventato ricco da latitante. Esatto, succede questo. Anche il figlio di Biggs, che aveva avuto da questa donna brasiliana, Michael, giovanissimo, entra a fare parte di un gruppo musicale, praticamente una specie di boy band brasiliana, cui lui fa parte appunto anche perché è figlio di questa celebrità, è un latitante celebre. Praticamente tutti sapevano chi fosse, addirittura era talmente sicuro e tranquillo che una volta ha partecipato a una festa su una fregata della Marina Britannica. C'era questa nave della Marina Britannica a Rio de Janeiro in visita di cortesia. Hanno organizzato sul ponte un rinfresco, un aperitivo, e lui tranquillamente era lì invitato, come se fosse un grande invitato. E nel 1981 viene rapito da un gruppo di ex militari inglesi, però la loro nave durante il ritorno, praticamente la loro nave ha un'avaria, sono costretti a essere soccorsi, a venire soccorsi dalla guardia costiera delle Barbados. Anche alle Barbados non c'è l'estradizione, quindi praticamente anziché riportarlo in Inghilterra, quelli delle Barbados lo riportano in Brasile. Anche questa storia del rapimento diventa un film che scrive lui ed esce nel 1986. Negli anni praticamente aveva trovato tutti i modi più disparati di guadagnare sulla sua storia, anche perché da criminale lui comunque non poteva lavorare e non poteva uscire di casa dopo le 10. Quindi cosa fa? Decide di farsi pagare dai turisti, diventa un'attrazione turistica. Quindi la gente arrivava, andava lì apposta per incontrarlo, pagava, lui si faceva il barbecue, ti cucinava il panino, ti cucinava l'hamburger e intanto ti raccontava i suoi aneddoti e tutte le sue storie. E tutti sapevano, ovviamente. C'era addirittura a Rio de Janeiro si vendevano le tazze con la sua scritta.
Okay. Un'attrazione turistica
vera e propria, esatto. Di Rio de Janeiro, esatto. Tutti sapevano, ovviamente tutti ne parlavano, tutti lo volevano e tutti soprattutto volevano conoscere i segreti di questa storia, volevano conoscere chi aveva fatto parte della banda, come era successo, eccetera. E nel 1972, quindi qua entra in scena il buon Bernie Eccleston, nel 1972 rileva la Brabham, lui da niente, dopo racconterò meglio la sua storia, praticamente lui nel 1972 si compra la squadra di Formula 1 della Brabham.
Interrompo, dopo però dobbiamo parlare della Brabham e di Nelson Piquet, non possiamo non parlare di...
Se vogliamo facciamo un altro episodio apposta sulla Formula 1 storica.
Va bene.
E soprattutto su Nelsinho Piquet.
Io vorrei
approfondire su suo figlio soprattutto.
Va bene.
Quindi nel 1979 il buon Bernie, da patron di una scuderia di Formula 1, praticamente ha la brillante idea di invitare Biggs al Gran Premio del Brasile. Durante questa festa c'è un po' il motivo per cui mi è entrata questa storia in testa. Perché tutta questa storia l'ho sentita durante il podcast sulla Formula 1 di Giorgio Terruzzi. E quindi questa storia qua l'ho sentita raccontata direttamente da Pino Allievi, che è sostanzialmente il decano dei giornalisti della Formula 1 italiani. Lui ha assistito alla conversazione in cui Bernie Eccleston, parlando con Biggs, gli dice: ma dillo a tutti che io non c'entro niente con la rapina. E lui gli dice: no, tu c'entri, e come se c'entri. Appunto, dal racconto di questo aneddoto fatto da Pino Allievi nel podcast, mi è venuta la voglia di raccontare questa storia. Concludiamo brevemente la storia di Ronnie Biggs, perché troverà il modo di praticamente speculare anche sul suo arresto, perché nel 2000 le sue condizioni di salute peggiorano. Nonostante avesse la possibilità di curarsi in tutte le cliniche brasiliane possibili, aveva degli amici che potevano pagargli le cure, poteva stare tranquillamente lì, lui decide che non vuole morire in Brasile, lui vuole morire da cittadino di Sua Maestà e bersi un'ultima pinta di birra nel suo pub preferito e guardare la sua squadra del cuore, il Charlton Athletic. Nel 2001 si fa pagare 20.000 sterline dal Sun, il famoso tabloid, per ritornare in Inghilterra. Si fa pagare il volo, durante il volo rilascia un'intervista che verrà pubblicata appunto dal Sun, e appena scende dall'aereo viene subito arrestato e portato a Belmarsh, il carcere di massima di sicurezza di Londra. Deve scontare praticamente i 28 anni di pena che gli mancano. Ma fin da subito, lui durante il volo dice: no, voglio scontare la mia pena, ma praticamente subito fa domanda di grazia, sostanzialmente, chiede la grazia, da subito, per motivi di salute, perché comunque non sta bene. Lui durante la detenzione accusa vari infarti, ha un ictus, e proprio a causa di questo ictus non è più in grado di camminare e di parlare. Nel luglio del 2009 viene per la prima volta scarcerato, scontando sostanzialmente nemmeno un terzo della sua condanna. La sua salute, nel momento in cui viene scarcerato, guarda caso, comincia a migliorare. Però nel marzo del 2013 partecipa appunto al funerale dell'amico e collega Reynolds, e nel dicembre del 2013 muore anche lui. Proprio alla sua morte la BBC manda in onda la miniserie dedicata a tutta la vicenda. Al suo funerale la bara sarà avvolta dalla Union Jack, dalla bandiera brasiliana, E ci sarà anche la sciarpa della sua squadra del cuore, praticamente sepolto con i massimi onori. Addirittura dice che ci fossero anche un corteo di Hells Angels a fare da scorta. Il massimo per un criminale, praticamente. Ritorniamo un attimo al caro Bernie. Eccleston nasce nel 1930 da una famiglia molto umile del Suffolk. Interrompe gli studi e inizia a lavorare nell'azienda del gas. Ma a lui ha una sfrenata passione per i motori e cerca di diventare pilota innanzitutto, però non ha un grande successo. Fonda con un socio una rivendita di ricambi e quindi un grande concessionario d'auto. Lui praticamente fa i soldi, diciamo così, vendendo le macchine. Gareggia comunque come pilota, ma ha un brutto incidente ed è costretto al ritiro e si ritira definitivamente dalla carriera e decide di fare il manager sostanzialmente dei piloti e gestisce una piccola scuderia. Nell'agosto del 1963, quando accade la rapina, lui ha 33 anni, ma non è più particolarmente attivo nel mondo dei motori, è un periodo di pausa, diciamo, di transizione. E tra le sue conoscenze, appunto, c'è questo Roy James, che è era un pilota che non aveva un grande talento, diciamo che aveva più talento nel rubare, perché pare che sia stato coinvolto in una specie di truffa a Monaco nel periodo del Gran Premio. Sarà appunto il pilota, Roy James sarà appunto il macchinista che riuscirà a spostare il treno. Durante questo episodio del podcast di Giorgio Terruzzi, Pino Allievi dice sostanzialmente la frase che dopo quella rapina, improvvisamente, gente che non aveva una lira aveva un sacco di soldi da spendere nella Formula 1. Com'è? Come non è? Eccleston nel 1972 appunto rileva la Brabham e Roy James viene arrestato per la rapina. Viene rilasciato nel 1975, Roy James, e si rifà una vita diventando orafo. Ma qual è la questione? Praticamente nel 1975 Eccleston già sostanzialmente in mano la Formula 1. È uno dei fondatori dell'Associazione dei Costruttori di Formula 1 e ne diventa poi presidente. Poi da presidente dell'Associazione dei Costruttori diventerà anche socio fondatore della Formula 1 Management e praticamente diventa il proprietario della Formula 1 e già nel 75 quindi crea proprio il premio annuale per il Gran Premio meglio organizzato. Fa in modo che sia Roy James a confezionare il trofeo e quindi ovviamente con dietro ricompensa. La gente che conosce Eccleston sa benissimo che non è una persona che fa niente per niente. Quindi anche questa cosa qua dice è molto sospetta del fatto che abbia scelto Roy James e non chiunque altro. Quindi questi sono i vari sospetti che circolano anche su di lui. Io mi ricordo perfettamente la frase che campeggiava sui circuiti. Bernie dice non bere prima di guidare. Ecco, nell'unica occasione in cui gli è stata fatta una domanda esplicita su questa storia, ha detto se ci fossi stato dietro io l'avrei organizzata meglio. Quindi se non è una missione di colpa, diciamo che... Comunque, diciamo, la parentesi crime dell'episodio, diciamo, conclusa, no? E pare abbastanza evidente comunque che nel dominio, perché sostanzialmente l'Inghilterra negli ultimi anni, quasi tutte le squadre di Formula 1 hanno sede in Inghilterra, quindi questo dominio del mondo della Formula 1 da parte inglese, diciamo che ha qualche scheletrino nell'armadio, quindi vabbè. Diciamo che sono stati un po' dei dilettanti rispetto ad alcuni delitti risolti, però quello che non capisco è perché comunque da noi questa cosa qua non si conosca, nel senso tanto ha avuto eco nei media britannici, da noi praticamente nessuno se la ricorda sta cosa, quindi... Volevo appunto approfittarne magari per rinfrescare un po' di memoria al tipico smemorato italiano. Quello che volevo dire riguardo appunto al fatto che della piccola ricerca che ho fatto, ho trovato spesso e volentieri cose che non corrispondevano, non combaciavano, nel senso le varie fonti riportavano cose che su altre non venivano riportate, quindi bisognava sempre fare un copia e incolla, le fonti erano spesso inglesi, quindi per un attimo ho capito un po' l'origine di quella che possono essere considerate come fake news. Spesso e volentieri non è cattiva fede, ma praticamente un desiderio di confezionare, di sintetizzare e rendere un prodotto più gradevole e di facile comprensione per chiunque, per tutti, per più persone possibili, perché ovviamente nel momento in cui si parla di Eccleston che rileva la Brabham, ovviamente tu dici parliamo di Brabham, quindi bisogna cercare di stringere, certo. Quindi non sono tutte fake news quelle che brillano, diciamo, bisogna sempre comunque andare a vedere quanto è il desiderio di fare spettacolo o di comunque semplicemente creare o confezionare un prodotto gradevole. Questo episodio, diciamo, nasce un po' dall'ascolto di altri podcast e quindi voleva strizzare appunto l'occhio a questo genere, al genere crime che è più ascoltato in Italia, quindi volevo chiederti un po' che cos'è che ti piace di quello che c'è in giro, cosa ti ispira, quali sono le tue aspettative rispetto a un podcast in questo momento.
Ma guarda, allora, le poche volte che mi sono avvicinato al podcast devo dire che l'ho fatto fondamentalmente con te, quindi come nella prima puntata, quando ci siamo incontrati, ho detto di non essere un gran lettore, posso dire allo stesso modo di non essere un grande fruitore di podcast. E qui l'ascoltatore potrebbe dire, ma questo cosa fa? Cioè, nel senso, non ascolta, non legge, non guarda. No, in realtà devo dire che secondo me tante persone ad oggi non si sono ancora avvicinate al podcast. E secondo me è un peccato, perché diciamo nell'avvicinarmi poi ho capito che c'è veramente un mondo, cioè, ma c'è veramente veramente un mondo dietro e in cui spaziare. Fondamentalmente ti dico, ad oggi ho sentito più che altro podcast che riguardano tematiche sportive, ecco. Quindi, però non ho un podcast di riferimento se non il tuo, ecco, diciamo, che sembra una marchetta però in realtà è proprio perché non ho approfondito tantissimo. Il genere crime sarà perché forse anche da fruitore di cinema o di serie TV non lo amo tantissimo, forse di pari passo va la cosa e non amo tantissimo, forse non amerei tantissimo forse un podcast insomma che tocca queste tematiche, ecco, diciamo. Quindi rimarrei più sullo sport o che ne so, l'attualità, ecco, diciamo, ecco. Forse ti deludo.
No, scherzi qua. Se no non ti avrei lasciato il microfono aperto. Quello che dico io, secondo me, sarebbe bello, perché ogni paese, ogni zona d'Italia ha le sue leggende. E sarebbe magari bello approfondirle.
Certo,
magari,
quello sì.
Un esempio, fare il chi l'ha visto dell'Abbiatense, per esempio. Secondo me qualche personaggio che è sparito, qualche personaggio che non si trova più, secondo me sicuramente. C'è. Bisognerebbe parlare con...
O che non si fa trovare, o comunque che non c'è più veramente, sicuramente c'è, e poi in Italia quanti Bernie Eccleston abbiamo?
Sì. Siamo la patria di Bernie Eccleston, vogliamo, anche se comunque la statua se l'è fatta fare in Ungheria comunque. Che anche lì, su questa cosa qua bisognerebbe approfondire il motivo vero per cui all'ingresso del circuito, all'ingresso dell'Ungaroring c'è una statua di Bernie Eccleston. Ovviamente sarà stato lui a portare, a farsi fautore dell'arrivo,
probabile, sicuramente,
della Formula 1.
Tra l'altro, pista a quanto pare, cioè, almeno ai tempi quando seguivo parecchio la Formula 1, quasi inguidabile, cioè inguidabile nel senso, pochissimi sorpassi, perché pista strettissima.
Sì.
Io ricordo solo Mansell in grado di, in quel famosissimo Gran Premio, non so di che anno fosse, forse l'88, giù di lì, in cui non so quanti sorpassi riuscì a fare in una rimonta assurda, però percorso non dei più belli, credo.
In epoca recente, credo che anche un Mark Webber abbia fatto dei bei
numeri. Può essere sicuramente, ma io anche lì la Formula 1 l'ho quasi abbandonata, purtroppo.
Come mai?
Non lo so, forse mi sono un po' disinnamorato. C'è un momento in cui io mi disinnamoro della Formula 1, è il famoso caso Ed Irvine, della ruota mancante, quindi si parla già di 20 anni fa forse, però io rimasi shock, da tifoso,
circostanzi la situazione.
Sì, ero un appassionatissimo di Formula 1, tanto da andare ogni anno in pellegrinaggio a Imola con gli amici, tende, via dicendo, al ritrovarmi a non tifare più la Ferrari, a non seguire più la Formula 1, perché delusissimo da questo evento, essendo io tifoso sfegatato di Irvine, mi sono ritrovato proprio tradito, ecco, dalla scuderia.
Tu eri, adoravi
io
tifosissimo, guidare.
Sì, io tifosissimo.
Avevi comprato anche le Valle Verde.
Le Valle Verde Formula. Amo guidare e camminare in una Valle Verde. Esatto, bravissimo. Bravissimo.
Cioè, alla fine comunque aveva il suo... Beh, ma ovviamente sappiamo tutti benissimo il vero motivo per cui si seguiva Ed Irvine.
Esatto. Perché era un catalizzatore di gnagna assurdo. Quindi, no, ecco. Non potevi
non amare Ed Irvine.
La simpatia di Ed Irvine, poi vabbè, il fatto che... Sì, al secondo anno di Schumacher forse ci fu l'incidente famoso di Silverstone, lui approfittò della mancanza, perché poi fu quello, della mancanza per qualche Gran Premio di Schumacher, divenne prima guida e probabilmente Schumacher non aveva ancora vinto il mondiale, sarebbe stato un clamoroso vedere Irvine riportare il mondiale alla Ferrari. Faccio il dietrologo, cosa che di solito, sai, io non amo fare, giusto. Però so che per te è giusto
il podcast della dietrologia,
esatto. Però io l'ho sempre vista in quella chiave di lettura lì, la vicenda. Ecco, poi dopo qualche appassionato di Formula 1 smentirà, se vuole. Siamo qua per...
Cioè, il sei complottista,
ma
sei.
Ma un po' sì, dai, smarrire una... Poi probabilmente non avrebbe comunque vinto, non lo so. È la classica cosa che si dice su Ronaldo il fenomeno contro Giuliano. Probabilmente il campionato dell'Inter... Io vado sempre a parlare di Inter, perché ormai gli ascoltatori sanno che forse ormai sono dell'Inter. Quindi... Però probabilmente avremmo comunque perso il campionato, però insomma,
sono cose così,
sono vicende che un po' possono aver segnato, dai, una stagione di un team o di una squadra, dai.
Comunque sono cose, la sparizione della ruota sono cose che, dai, soprattutto nel box della Ferrari si sono riproposte,
si sono riproposte, vedi, mi apri
successe,
una bene,
abbastanza...
quindi allora probabilmente allora non è
adesso
è
guarda
un vizio di forma,
ti do questa chicca, così almeno così. Sì. Se pensavi a un ritorno nella Formula 1, un ritorno di fiamma per la passione della Formula 1, te la stronco sul nascere,
okay,
perché il ferrarista medio, diciamo così, il ferrarista medio da Facebook, così proprio per mettergli proprio una patente la patente di imbecillità, praticamente è arrabbiato perché non avrebbe dovuto vincere Sainz a Singapore.
Okay.
Nel penultimo Gran Primo avrebbe dovuto vincere Leclerc, con un Leclerc che diceva: raga, la squadra è così, io faccio quello che mi chiede la squadra, quindi sono contento che
non si arrabbia il pilota, ma
non si arrabbia
il pilota,
si arrabbia il tifo.
Fa piacere,
sì, siamo a questi livelli qua. Purtroppo io credo che il tifoso ferrarista, a parte nel momento, ecco, anche questo, il momento di Monza viene visto come esaltazione del tifoso ferrarista.
Beh,
diciamo in generale,
sta,
no? Il tifoso che, nonostante le mille peripezie, le mille cose che vanno male, mantiene comunque la passione e continua a tifare per la sua squadra. Però c'è un livello di tossicità nel tifoso medio ferrarista che è abbastanza elevato.
Certo.
Considerando che di fondo bisogna ammettere che purtroppo Ferrari fa delle grandissime auto da strada che sono assolutamente imbattibili,
certo,
ma non ne prende una nel fare delle automobili nelle automobili da corsa da Formula 1.
Sì, forse
perché
più da Formula 1, perché quest'anno forse
è un dato di fatto abbastanza eloquente comunque. Purtroppo.
Anche se quest'anno forse con la 24 ore di Le Mans, se non erro, hanno vinto, sì. Quindi insomma tornano un po'.
Infatti dicevo,
gli hanno
voglio specificare
la
auto di Formula 1,
Formula
perché
1,
nel momento
esatto.
In cui si sono
auto
messi
corsa,
a fare
no,
un'auto esatto. per Le Mans, diciamo come categoria, hanno tirato fuori dal cilindro
una
grandissima macchina. Sì, bisogna fargli i complimenti. Sono stato il primo. Io sono abbastanza. Io sono per le prime impressioni. Sono il campione delle prime impressioni.
Certo.
E credo che nel momento in cui ho visto la prima volta la macchina, che adesso non mi ricordo più come si chiama il suo nome vero, scusatemi, ho detto: questa è una macchina vincente. Questa è una grandissima macchina, secondo me. Porteranno a casa qualcosa, quindi è stata la prima impressione, diciamo,
ti
che
ha colpito,
ha avuto
già
ragione.
Già da un piano estetico,
sì,
già
sì.
Sembrava predominante, già
non è fondamentale,
però...
non è fondamentale nell'aerodinamica, però se c'è una macchina che emotivamente ti trasmette qualcosa, molto probabilmente saranno anche una macchina molto 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 veloce, sicuramente una macchina vincente, questo è innegabile.
Ci sono stati
e come
tanti
purtroppo
esempi.
devo dire purtroppo, quindi farò piangere, sono i lavori come sono i lavori di Adrian Newey sostanzialmente, purtroppo sono macchine veloci perché ci lavora bene, ci lavora tanto, si studia il regolamento, capisce, ci vede dentro, lui in quel momento in cui si trova davanti, è una persona che nel momento in cui si trova davanti a un foglio bianco sa che cosa disegnare, lo realizza, certo. E lo fa nella maniera più veloce possibile, quindi questo è, probabilmente nei cassetti ci sono già i progetti per le prossime macchine, quindi sono abbastanza a posto anche per il prossimo futuro, quindi diciamo che le possibilità per la fine del dominio Red Bull non è che sono presenti tantissimo, però bisogna considerare che questo sarebbe il terzo Gran Premio mondiale di fila per Max Verstappen, c'è qualcuno che ne ha vinti 8 di fila, quindi magari possiamo anche un po' avere pazienza, perché comunque
in generale
secondo me il... diciamo l'audience della Formula 1 sta perdendo rapidamente la pazienza nei confronti delle vittorie di Max Verstappen, cosa che non ha avuto per Hamilton, per esempio, appunto essendo inglese, quindi ritorna questo discorso che
sì, c'è da dire che effettivamente
anglocentricità, esatto. della Formula 1.
Sì, è vero, perché comunque questa cosa non accadeva con Schumacher per forza di cose in Italia, perché vabbè, Schumacher, parlo dei mondiali vinti con la Ferrari, Schumacher vince con la Ferrari, ovviamente non può mai stufare, la stessa cosa forse invece accade con Verstappen, e fa un po' pensare, ecco, diciamo, forse scomodo, sì. Non lo so.
Va bene, dai, cambiamo argomento, visto che hai provato a introdurlo prima, quindi
sì?
Mi è venuta un'idea, registriamo, visto che non sappiamo i risultati di questa giornata, sappiamo che tu... Oggi farai una gita?
No, domani,
è vero,
dopo
domani.
26 anni torno a San Siro, che tutti gioiranno di sta cosa, no, nel senso, dopo tanti anni, sì, torno a San Siro e porterò una sfiga inaudita.
Ti preoccupa tanto questa cosa?
Un po' sì, perché secondo me porterò una sfiga inaudita e, e fermiamo il pilota, non lo so, ma cioè, per i grandi numeri, non si può vincere o vincere sempre, un pareggio prima o poi arriverà, una sconfitta anche visto il Sassuolo bello visto sabato, perché no? Perché
sono
no?
tutti preoccupati. Vabbè, siete molto preoccupati per questo Sassuolo.
È normale, dai, cioè non ci sta, nel senso ci starebbe un passo falso, perché non è che diventeremmo anche troppo antipatici a vincere sempre, già siamo abbastanza antipatici così probabilmente ultimamente, quindi
ma chi è simpatico alla fine? Quello,
no, vabbè, ci sono
quando
squadre,
vince chi è simpatico?
Sì, quello è vero.
Il Napoli comunque non era simpatico lo stesso.
Beh, dai, sì, ci può stare, è vero.
Poi da parte nostra, come si possa amare Lucianone Spalletti, questo è un altro discorso.
Idolo assoluto.
Infatti, mi dispiace che gli abbiano affidato la nazionale in questo momento storico.
Perché tra l'altro tu, ti faccio io una domanda se posso, tu sei uno dei famosi, cioè famosi, ce ne sono tanti, ultimamente noto, ci sono tantissimi detrattori della nazionale. Ho letto male tra le righe questa cosa, per quanto ti riguarda, ma non so perché, spiegaci.
Io sono, non è che sono un detrattore, io sono, cioè si valuto quello che c'è in questo momento, storicamente facciamo fatica a raggiungere le qualificazioni, quindi non
so,
è che posso dire...
Cioè, però dai, il tifoso in questo momento
come
dovrebbe...
si dice, adesso non mi viene la parola, esatto, sono disincantato, disincantato, non credo che siamo nelle condizioni...
Ti hanno rubato la gomma anche a te, in un certo senso, anche alla nazionale hanno rubato la gomma.
Adesso io voglio dire una cosa che forse sarà un po'
impopolare,
diciamo, un po' controversa. Okay. Voglio fare polemica.
Vai.
Io ho subito. Se c'è una cosa che ho subito della nazionale,
sì,
è il cambio di sponsor tecnico. E questo,
ah,
su questo
già,
devo
che,
essere
già, qua viene
assolutamente
fuori
sincero.
Il fanboy, tra l'altro, proprio come cambio,
io,
perfetto. Proprio
esatto,
per i tuoi gusti.
Ma perché quello, sai cosa? Più che quello, perché non tanto, senza andare troppo lontano, adesso voglio raccontare anche questa cosa, certo, qua. Noi per un certo periodo, quando la nazionale di rugby,
sì,
era abbastanza vincente, diciamo così, aveva avuto un momento un, certo, po' più di lustro.
Beh, anche adesso sta facendo ottimi risultati.
Dalla Germania hanno bussato e hanno detto, sapete che c'è? Ve le mettete le vostre belle strisce, le nostre belle strisce sulla nostra divisa? La maglia sembrava, no, tra l'altro arrivavano da dei lavori, i lavori di K. K forniva,
sì, sì, roba di K, forniva
sia la nazionale rugby, sia la nazionale rugby che la nazionale di calcio. Sì, ecco. I lavori di K con la maglia della nazionale rugby era qualcosa che io non credo, cioè era un tessuto che veramente sembrava un'armatura, cioè aveva una consistenza,
sì,
che diceva questa roba qua non si può rompere.
Ah, okay.
Questa roba qua, cioè tu la tocca e dice come può rompersi una maglia del genere? E quindi c'era io avevo veramente una grande ammirazione nei confronti dei lavori di K.
Forse
con le maglie, con la
solo la Umbro poteva fare cose simili. Perché io avevo
sul
la
rugby non lo so.
Perché la Umbro, insomma, mitica.
E quindi nel momento in cui hanno lasciato K e sono passati ad Adidas, ho detto vabbè. Il contratto con Adidas è durato un paio d'anni, proprio una roba brevissima, proprio una parentesi minuscola, e credo che sia stato legato allo scarso rendimento della squadra. Nel momento in cui la nazionale comunque non otteneva risultati particolarmente brillanti, allora Adidas ha deciso di ritirare la sponsorizzazione ed è entrata Macron adesso, da allora e tuttora.
Okay.
Quindi, no, forse c'è stata una parentesi, forse c'è stata una parentesi dopo Adidas, c'è stata una parentesi con, adesso non mi ricordo più come si chiama, è un marchio specializzato nel rugby, dovrebbe essere o australiano o neozelandese, quello con i tre kiwi sul davanti,
forse,
come simbolo,
sì,
adesso non mi ricordo, mi sfugge il nome del marchio, comunque. Credo che ci sia stata una parentesi della nostra nazionale con queste divise, poi adesso c'è Macron. Ecco, io credo che col calcio faremo grosso modo la stessa cosa. Il contratto di Adidas durerà al massimo non più di 4 anni, a scadenza non verrà rinnovato perché i risultati non saranno quelli sperati, al contrario dei 20 anni di Puma. In 20 anni Puma ne ha visti di tutti i colori, ci siamo quasi sempre qualificati ma non abbiamo mai fatto cose eccezionali a parte vincere il mondiale e vincere un europeo, va bene? Quindi secondo me Adidas non avrà tutta questa la pazienza che ha avuto Puma. E ritorneremo, secondo me ci sarà il momento in cui tutte le nazionali principali dei principali sport saranno firmate da Macron. Questa proprio, te la metto nella ceralacca e te la do al notaio.
Per quanto mi riguarda
è quello che penso io.
Per quanto mi riguarda io farei fare tutto da Giorgione nazionale, quindi fai te.
Giorgio chi?
Giorgio Armani.
Giorgio Armani?
Cosa che è stata fatta con la nazionale olimpica di... Diciamo,
sì,
quando sono le Olimpiadi, credo che gli atleti vestano, non so, nelle ultime due credo hanno vestito Armani.
Sì.
Sì, vabbè, è un po' improponibile quella col cerchio tricolore, l'ultimo,
sì,
vabbè, però quella
della bandiera giapponese trasformata in bandiera,
esatto,
italiana.
Quelle delle Olimpiadi di Rio, secondo me, erano bellissime divise ti parlo, visto che entro anche un po' nel tecnico, parliamo di abbigliamento o attrezzature sportive, anche se non sono molto ferrato, però ti dico, delle magliette che ho ricevuto alle gare, ad esempio, visto che bene o male si parla sempre di running, quella di Armani della Maratona di Milano 2018 è stupenda, no, veramente.
Però, l'unica cosa è che Armani non produce, nel senso Armani...
Certo, si appoggerà, immagino,
terzi,
ok,
si
certo.
Si appoggia terzi, è per fare,
certo,
per fare le maglie del Napoli, fanno così.
Ah, ok.
Sì, sì,
vedi, vedi, non lo
non
sapevo.
Non è una produzione,
okay,
diciamo,
ah,
loro.
Ah, ok.
Però alla fine funziona così, nel senso che tu lo dia a una tua fabbrica,
certo,
che sta in Cina,
o che tu lo dia
a qualcuno che
qualcuno
lo fa,
altro, Under Armour,
per terzi. Lì poi si entra nel
tecnico.
Visto che siamo entrati... Visto che siamo entrati nel mondo del tecnico e delle attrezzature, vogliamo parlare delle scarpe di Adidas.
Sì, qua parlamene tu, perché io proprio so veramente poco.
Ah no, non hai seguito
no,
la,
ho sentito qualcosa, più che altro ho visto qualcuno dire in qualche post in giro che sono fenomenali, che pare abbiano fatto vincere la maratona. Non so se
ci può stare,
esatto,
la donna,
esatto, la donna femminile
ha fatto
sì,
il record,
è stato un record monster, perché insomma assurdo.
Sì, ha tirato giù 2 minuti.
Sì, 2 o 3 minuti, 2 minuti.
La cosa più bella è che ho letto tempi maschili, cioè non è molto, secondo me non è molto rispettoso, però vabbè.
Sì, non è edificante, però purtroppo, però purtroppo forse non si voleva fare riferimento al, diciamo, al gender in quanto tale del personaggio, ma proprio al fatto che tanti italiani, anche abbastanza forti, a volte non fanno quei tempi, quindi uomini.
Esatto.
Quindi, per forza, esatto, di cosa bisogna parlare di tempi maschili, vabbè, ma non penso sì. Cioè, poi dopo, no, non so tu cosa hai letto, ma sì, no, sì, poi se si fa riferimento.
Forse non riesco a esprimere esattamente quello che penso, beh, cioè, però non mi sembra...
ho capito cosa vuoi dire, certo, no, detto parlare in certi così termini, sicuramente.
Però non... Quello sicuramente è che non metto in dubbio il fatto che possono essere... che un tempo del genere possa essere stato graziato, comunque, diciamo, ottenuto anche grazie al livello tecnico che ha raggiunto un certo tipo di scarpa. Secondo me è possibile. Quello che dico, cioè, io, a parte, senza anche entrare nella polemica nel prezzo, perché 500 euro per un paio di scarpe così, beh, alla fine ci sta, anche perché sono in edizione ultra limitata.
Ah,
sì,
ok,
sì,
non
sì,
lo
sì
sapevo.
Sono in edizione ultra limitata, sono una produzione molto molto piccola di, cioè, qualche centinaio di unità.
Ah, caspita,
ti devi prenotare.
Sì,
devi,
ma sono...
se volevi, avresti potuto prenotarti. Secondo me il loro punto debole, se proprio vogliamo dirlo, viste così, secondo me è la durata.
Certo.
Non sono scarpe con cui ci puoi fare...
Sì, sono scarpe da prestazione.
Se...
totalmente da prestazione, appunto, da professionista, dai, diciamocelo.
Però quello che voglio dire io è che secondo me, se hai 500 euro da investire e vuoi tirar giù, secondo me puoi farlo e otterrai sicuramente il tuo risultato, perché il livello che sta a te, sei a te personalmente dire ok,
sì, no,
voglio,
beh, certo,
comunque utilizzare.
Cioè, opinabile.
Come dire... sono iscritto nel campionato, che ne so, nel campionato turismo italiano,
certo,
guido una Porsche, voglio cambiare la macchina perché, certo, voglio andare più veloce, cioè più o meno siamo
sì,
su
sì,
questi
sì,
livelli
sì,
qua. Anche se tu sia un manico, che tu sia l'ultimo in griglia, se vuoi comunque migliorare di 2 secondi al giro, ci sta che tu possa cambiare,
certo,
macchina,
certo.
Quindi io posso garantire assolutamente che
tu le
scarpe,
provate,
col,
certo,
carbonio, le scarpe al carbonio, le scarpe comunque ultra performanti, lo sono veramente, cioè hai sicuramente il vantaggio, c'è,
diciamo che
sia,
si percepisce che è cambiato proprio il supporto fisicamente, proprio la risposta che dà è diversa da quella che davano le vecchie scarpe.
Sì, sì,
cioè se lo
rispetto
devi spiegare a uno
fa...
come me che non corre più, puoi dire proprio con assoluta certezza che proprio è
assolutamente
cambiato. Okay,
rispetto a qualche anno fa, tipo i primi anni 2010, diciamo così,
cioè,
in cui si vantava che una certa intersuola potesse intervenire, adesso è effettivo, è reale la,
no,
cosa,
okay,
sono,
certo,
riusciti ad arrivare veramente a ottenere quello che magari avrebbero voluto ottenere qualche tempo fa, che,
certo,
semplicemente millantavano, adesso,
certo,
è effettivo. E più che altro è anche in questo tutto unito col carbonio, perché il carbonio,
certo,
effettivamente ti dà veramente, forse la cosa che ti dà di più. Però di paradosso anche lì bisognerebbe riuscire a farlo da minimalismo, perché avevo letto uno studio,
sì,
portato avanti anche, sembrava uno studio portato avanti dalla dottoressa Grazia al cazzo, però sostanzialmente dice che il discorso riguarda soprattutto il drop, quindi drop,
sì,
drop alto infortuni proprio automatico,
sì,
mentre invece anche una grossa quantità di roba sotto,
sì,
sotto le scarpe può portare anch'essa a una maggiore possibilità di incidenza di infortuni rispetto allo zero, quindi paradossalmente,
no,
uno ha più tendenza a farsi male utilizzando scarpe con un sacco di roba sotto rispetto a quelli che usano delle scarpe molto minimali. Quindi si arriverà al punto in cui praticamente avremo sotto le scarpe 10 cm di roba e poi improvvisamente si ritornerà indietro. Riusciranno a fare in modo che la suola, metteranno il carbonio nella suola Vibram, e praticamente tu indosserai soltanto la suola con quel pezzettino di battistrada e una lama di carbonio e tu
praticamente delle five finger con dentro una lama di carbonio. Ottimo,
esatto. Secondo me anche questa cosa qua ve la metto nella ceralacca e la do al notaio. Riandate a riascoltare tra 10 anni, andate a riascoltarvi e sicuramente sono precursore. Bene. Noi siamo arrivati a un'oretta, alla nostra oretta. Che facciamo? Circa. Hai qualcos'altro da urlarmi contro?
No, dai, come urlarti contro? No, dai.
Abbiamo parlato di scarpe, abbiamo parlato di fake news. Direi che possiamo...
Si può chiudere, non so, vuoi aggiungere? Non sono io che te lo chiedo, dico, non so, cosa hai... Avevi in mente qualcos'altro?
Adesso non so come andrà, quindi ho appena... Adesso sinceramente non so, sono passato da un momento in cui non sono riuscito a pubblicare niente perché settembre è stato molto...
Certo.
Come ho detto più volte, io non sono un fautore delle pause durante il podcast. Certo. Semplicemente le pause che ci sono dovute al fatto che...
degli impedimenti che si chiamano vita quotidiana.
Esatto. O proprio non avere niente da pubblicare. In questo momento mi ritrovo con tanta roba da pubblicare. Quindi in questo momento non so quando andrai in onda.
Stai scrivendo, hai appena finito di scrivere, si può dire.
Sì. anche quello si troverà evoluzione, certo. Adesso vedremo un po', magari farò un episodio dedicato a tutta l'avventura di me scrittore, adesso vediamo un po', aspettiamo ancora qualche giorno.
E allora ti faccio una domanda che potrebbe spoilerare qualcosa, forse no, che poi sceglierai se lasciare questa parte oppure no. Ti faccio una domanda brevissima: hai pensato a correre la tua prima maratona?
No, non ho messo
non
il
ancora
calendario.
Non l'hai messa?
No, non riesco proprio.
Ma
a...
mi prometti che lo farai?
Io posso fare solo piani a lungo termine.
Una promessa,
io
è sempre
credo
una cosa da infami,
anche questa la metto nella ceralacca. Io credo entro i 50 anni,
bravo,
sicuramente riuscirò a correre una maratona.
Andiamo a New York insieme, allora.
No,
io cammino, posso dirti di no.
Come prima, non voglio giocarmi New York.
Va bene, allora te la consiglio io una prima.
Ma sai perché? Perché io non vorrei fare, io non sono un americanista, allora io non sono l'atlantista numero uno, io non ho un grandissimo amore.
Io ti conosco e lo so, però
non ho un grandissimo, ci sono quelli che proprio sono... hanno il desiderio di andare. Hanno il desiderio di vivere là. Ecco, io mi sto bene qua, sto bene nella mia Italia, sto bene nella mia Europa, diciamo che un po' subisco, quello che succede negli Stati Uniti.
Anche qui. C'è Valencia, dobbiamo dirlo perché non l'abbiamo ancora
detto.
Ragazzi, no, volevo dire, di Valencia.
Siamo bombardati da tutto quello che fanno gli Stati Uniti e nel momento in cui abbiamo un artista come Elodie, che fa delle cose all'americana, viene massacrata. Quindi io volevo solo aggiungere questo piccolo dettaglio. Per quanto riguarda invece la corsa, io non voglio fare il turista a New York per la prima volta nella mia vita solo legato al fatto di andare a correre. Quindi
io
mi piacerebbe andare a visitare la città.
Vorrei
separare le due cose, vorrei fare la mia prima maratona, penso a Milano.
Ci sta. Giusto.
E poi se all'estero sarà o Valencia a sto punto
o Berlino,
o se no Berlino,
Londra
ovviamente. Ho sempre detto anche Boston rispetto a New
York. È vero, bravissimo.
Boston mi piacerebbe molto di più.
Te lo appoggio.
Secondo me è molto meglio Boston proprio per valore come della maratona in sé proprio. Quindi dicevamo, abbiamo parlato anche di corsa, abbiamo parlato anche della maratona di Valencia, ricordatevi sempre di noi. Vogliamo parlare anche di Coppa America?
Esiste ancora Alinghi?
Sì, anche questa cosa qua. Allora, Alinghi dopo tanti anni, anche lì, c'è la questione dei regolamenti, perché chi vince la Coppa ha la possibilità di scegliere un po' i regolamenti. Quindi per un certo periodo mi sembra che avevano vietato a praticamente l'equipaggio della nave doveva essere, della barca doveva essere solo ed esclusivamente del paese della bandiera. Quindi ovviamente gli svizzeri, non avendo lo sbocco sul mare, non potevano navigare sostanzialmente. Credo che si trattasse di questa cosa qua. Credo che abbiano modificato e quindi abbiano aperto a più sfidanti quest'anno la possibilità di gareggiare. E quindi sono ritornate in accoppiata con Red Bull.
Ah, e ti posso fare una domanda? Ma si parla di ciclisti sulle barche?
Sì, era venuta fuori questa cosa. Praticamente c'è un ruolo che vorrebbero far fare, anziché a braccia, vorrebbero fare a gambe. Praticamente per riavvolgere, per avvolgere una fune, per avvolgere una... Amanti della vela, non uccidetemi, quindi... Per avvolgere per usare un grinder, se non mi sbaglio, anziché usare le mani, vorrebbero utilizzare le gambe. E quindi
parlavano di gambe.
Era avanzata l'idea di utilizzare dei ciclisti per fare
per cazzare,
ragazzi.
Esatto,
il problema è che secondo me, cioè nel senso, magari messo lì. Perché comunque bisogna avere anche un po' di dimestichezza con il mare in generale. Cioè, quello che dico io, banalmente, se la barca sta scuffiando, cioè, tutti diventano fondamentali nel cercare di sapere cosa devono fare per comportarsi. Quindi un ciclista
non è semplicissimo,
per usare le gambe, magari non potrebbe, cioè, sarebbe lì in mezzo alla minchia e non darebbe un po' più fastidio che altro. Secondo me, però la vedo così, non sono un grande esperto. A me piace tantissimo da vedere, perché soprattutto adesso queste barche vanno come delle madonne, roba impressionante, sono veramente velocissime, ed è veramente figo quando salgono, quando salgono sulle, adesso non mi ricordo come si chiama tecnicamente, sui foil, secondo me, quando salgono sui foil e vanno, prendono velocità e sono veramente impressionanti, e quando virano, quando entrano in virata con i foil sono qualcosa di impressionante, veramente. Cioè,
sembra che stiano planando.
Hanno raggiunto un livello, planano effettivamente sull'acqua, hanno raggiunto un livello di velocità che era sostanzialmente impensabile fino a qualche tempo fa. Prima, anche lì però è tutto legato allo spettacolo e alla rivendibilità, perché per quanto potessero essere veloci, dall'alto, dall'elicottero, anche con tutte le grafiche possibili, e le barche sembravano ferme, c'erano veramente momenti in cui le barche, oltre che essere ferme, sembravano sulla stessa linea, ma in realtà con l'appiattimento del grandangolo, eccetera, in realtà erano distanti però per come le guardavano sembravano che erano alla pari, invece non lo erano.
Poi quando strambavano,
l'unico livello di spettacolo che potevi dare era questo. Adesso effettivamente è molto
anche
più spettacolare,
nelle immagini è più spettacolare,
assolutamente. Cioè la gente sembra veramente scesa dalla bici da corsa, hanno i caschi aerodinamici, anche da quel punto di vista lì dell'abbigliamento tecnico c'è stata un'evoluzione incredibile, quindi va bene, abbiamo toccato anche la Coppa America, abbiamo parlato di Formula 1, abbiamo parlato di tutto, direi che non abbiamo fatto la versione vince l'Inter, perde l'Inter. Allora, vince l'Inter contro il Sassuolo, la dichiarazione.
Sì, dai, vince. Dai, 3-1. No, 3-1.
Vince 3-1, cosa dici?
Vince 3-1, il Sassuolo si apre un po' e di ripartenza come al solito, a differenza di quello che pensa Sacchi, il gioco c'è, è lì da vedere, dai, adesso insomma.
Ah, perché Sacchi è...
Non ne sai le storie di Sacchi?
No,
c'è la morte con Inzaghi, c'è la morte con Inzaghi.
Perché poverino? Perché non canta bene?
Ma pare che non abbia un gioco da big europea, pare che vabbè, è così. Predilige il gioco di Pioli piuttosto, ma che per carità, Pioli è un ottimo allenatore, secondo me, cioè
intanto ne ha prese.
Vabbè,
complimenti a Sacchi, che
c'ha
l'occhio
lungo.
Sempre
di essere oggettivo, però nel senso,
oggettivamente il Milan ne ha prese 5, mi sbaglio?
Ne ha prese 5 perché sì, in quel caso lì secondo me è stata una... Poi mi permetto di fare delle disamine tecniche, anche se poi forse non sono in grado, probabilmente è stata una partita approcciata in maniera un po' scriteriata, cioè è stata un po'... Forse dopo 4-5 derby hai preso 12 gol, alla vigilia ne avevi presi 7, forse è il caso di affrontarle in maniera diversa, visto che comunque la compattezza possono ottenerla, possono averla, magari una gara un po' più attenta. forse mettere da parte un po' il gioco per forza potrebbe pagare, ecco, tutta lì.
Io
come Allegri insegna, ah no, aspetta. No, perdone, qua viene fuori l'anti-juventinismo. No, dicevi, scusa.
Cortomuso. No, esatto, vi ho visto giocare, se devo essere sincero, non ho visto niente di straordinario, ho visto qualcosa di molto efficace, sicuramente.
Ci hai visto contro il tuo Cagliari.
Sì.
Non è stata una partita.
Sinceramente ci ho sperato, ma io guardo con gli occhi del cuore.
È giusto.
Però io riesco sempre comunque a cogliere magari qualche lato positivo, qualche possibilità di.
Certo.
È ovvio che i risultati mancano e quindi si piange per i risultati, però
bisogna
da quel punto di vista lì sono fatalista come per la nazionale, quindi come va, se ci qualifichiamo ad andare al mondiale va bene, se riusciamo a col Cagliari a fare una salvezza tranquilla va bene, se andiamo in Serie B. Se andiamo in Serie B vuol dire che dovevamo andare in Serie B, cosa devo fare? Signori, vi giuro, anche come per il discorso della sfiga, cioè non posso pensare che il destino di una squadra di calcio seguita da milioni di appassionati possa dipendere da me e da quello che ho sopra la testa io. Dai,
sicuramente. Però non mi hai risposto sul perché ci sono così tanti. Allora, tu non lo sai, ma perché ci sono così tanti detrattori della nazionale? No, veramente è una roba che non riesco. Cioè, a noi hanno insegnato da piccoli che la nazionale va tifata sempre comunque.
Perché siamo il popolo dei 60 milioni di allenatori, ovviamente.
Ma va
tutti
bene,
però,
che
se gioca Tizio e gioca Caio, soprattutto lamentano il fatto che non c'è il Tizio e il Caio forte per poter vincere.
Questo è lo stato attuale delle cose.
Nessuno effettivamente può essere in grado
arriverà il Tizio Caio forte, dai.
Quando c'è comunque non...
adesso arriva Camarda, Gabriele,
esatto,
quanto gli diamo? 4-5 anni, però vedi, ad esempio, no, Pep Guardiola magari no, però vedi, ad esempio, non lo so, un allenatore qualsiasi del Barcellona l'avrebbe schierato, forse già l'anno prossimo lo schiererebbe. In Italia chissà, no? Facci questo colpaccio, schieraci Camarda tra 3 giornate.
Speriamo non contro il Cagliari. Però, per esempio, anche senza andare troppo lontano, lo stesso Ranieri ha delle difficoltà a far giocare Prati, che anche lui è nazionale under 21, hanno vinto, è molto forte. Lui, sicuramente le note positive del Cagliari sono lui e Oristanio, che peraltro è pure vostro. Quindi... Oristanio è veramente forte.
È forte.
E anche Prati, secondo me, se messo nelle condizioni di, può dimostrare. Secondo me in questo momento c'è, vogliamo dire, un appannamento fisico, stanchezza, magari un po' più di... che non è stanchezza fisica, è proprio una stanchezza mentale, un fatto che magari per tutto quello che fai non riesci a ottenere i tuoi risultati.
Forse il finale di stagione dell'anno scorso
più
è
che
stato...
Psicologicamente
è stato tosto, eh.
Più che allenare le gambe, bisognerebbe allenare un po' di più la testa, forse. Però non sempre. Ecco, altra cosa di cui parlavo appunto stamattina, secondo me, è l'atteggiamento degli arbitri nei confronti di Luvumbo. Che secondo me mette in difficoltà il giocatore. Nel senso, sei un giocatore che prende 90 minuti di calci e pugni da tutti, dai difensori.
Sì.
Perché un giocatore del genere... lo tiri giù solo con la forza, lo puoi fermare soltanto con la forza perché è troppo veloce, ti ha già saltato, quindi l'unica cosa che puoi fare è abbattere.
Quello che capita un po'
il problema è che
ad alti livelli
Il problema è che quando lo abbatti in area e non gli fischi un rigore, è ovvio che il ragazzo dice io che cosa lo faccio a fare, cioè cosa mi faccio pigliare a calci se poi tu non mi sostieni. Secondo me, contro l'Atalanta, se fosse stato fischiato il rigore, non voglio fare quel lamentoso, degli arbitri, eccetera. Ma se fosse stato fischiato il rigore, psicologicamente il giocatore avrebbe avuto un vantaggio e sarebbe finita 2-0 per noi. te lo dico così, proprio sicuramente avrebbe
le partite
dopo il rigore segnato avrebbe fatto un assist e avremmo segnato un altro gol, proprio io ci metto due, ovviamente non posso sapere, non posso prevedere, però sono fortemente convinto di questa cosa.
Anche quindi, qua c'era
subiamo anche subiamo questo tipo di trattamento, sfortuna, sostanzialmente, okay, di trattamento, okay. E di trattamento da parte anche da parte degli arbitri. Poi io adesso riceverò la raccomandata raccomandata dalla Maratona di Valencia e da Laia in persona.
Esatto. E da Bernie Ecclestone.
Entrambi che mi denunciano e vogliono i soldi.
Esatto. Non lo so, io ho scelto da ormai da 3-4 anni, da quando ho ripreso un po' a seguire il calcio, da non parlare più degli arbitri e dei... Adesso io scherzo sempre sulla Juve, però veramente non parlo più né di favore né di sfavori, anche quando ci sono presunti furti arbitrali, alla fine lo trovo inutile, cioè nel senso, purtroppo fa male a volte, però è inutile, cioè tanto cosa serve ormai...
Anche perché è una ruota che gira.
Esatto, fondamentalmente sì.
Bisogna quantomeno ringraziare il fatto che il momento di crisi, se la vogliamo dire così, della Juve permette agli arbitri di avere meno sudditanza psicologica.
Sì,
meno...
esatto.
Perché era palese.
E poi comunque è difficile fare l'arbitro.
Assolutamente, quindi amici dell'AIA insieme...
Amici dell'arbitraggio, no.
Se c'è AIA c'è gioia.
Ti invito, io ho visto
tra una cotoletta e l'altra, vi voglio
esatto,
comunque dire...
Cioè... Esatto, anche voi contattateci.
Anche voi contattateci.
No, nel senso, contattatelo. Ma nel senso, io ho visto l'altro giorno la rubrica su DAZN dopo partita serale della domenica, c'è questa nuova rubrica, non so se sei a conoscenza della cosa, in cui fanno vedere spezzoni di VAR.
Ok.
E c'è Rocky che spiega tecnicamente come funziona il VAR, è molto molto interessante e sarebbe una cosa da far vedere in chiaro. Io non so se quella rubrica sia in chiaro, ma non credo, cioè DAZN
nel
senso, però andrebbe fatta vedere sulla Rai,
le conversazioni veramente le conversazioni sono pubbliche, quindi verranno trasmesse.
Sì, esatto, e le verranno trasmesse e stanno iniziando a farle vedere, almeno per ora io l'ho vista su DAZN, poi probabilmente se guardi su YouTube si troveranno
adesso. Il funzionamento completo del VAR è una cosa ancora abbastanza oscura,
ignota.
Si capisce se sono loro, quando si parlano non si capisce poi cosa scatta per far andare l'arbitro a vedere.
Infatti lì no, invece lì riesci a capire. Sono proprio dalla cabina VAR che chiamano l'arbitro, poi gli dicono se... E poi a volte hanno fatto vedere che in alcuni casi, c'è stato un esempio domenica scorsa in cui l'arbitro, forse Baschirotto, l'espulsione di Baschirotto, se non erro la domenica prima, praticamente l'arbitro non torna sui suoi passi, nonostante quelli del VAR gli dicano che comunque va dato un giallo al massimo, invece lui dà il rosso diretto. E niente, invece mantiene la sua scelta iniziale. Quindi poi dopo lì, insomma, la parola finale ce l'ha sempre.
E poi ci pensa il giudice sportivo. Magari avrà avuto meno giorni di squalifica, non lo so. Boh, anche lì bisognerà vedere. Anche lì il regolamento c'è, ma sempre a interpretazione. Sì, ma non ti credere mica.
Vabbè, siamo italiani.
Alla viva il parroco proprio.
Austriaci, sì, sì. Ancora peggio.
No, poi fantastico, cos'è che era successo? In Serie B non c'è la goal line technology.
Che anche queste cose qua, io come ai mondiali under 20, agli europei under 21 non c'era il VAR addirittura.
Cioè,
con la Francia abbiamo subito furti su furti.
Assurdo. Vabbè. Quindi c'era Rocky, se non mi sbaglio, che ha allenato contro, ci ha arbitrato contro il Parma, che aspettava, si è messo a guardare l'orologio, no, per capire se, però non ce l'aveva, quindi ha dovuto guardare col VAR se fosse gol o no. Quando succedono queste cose qua dici no, ti fanno veramente cadere le braccia.
Sì, perché... mi arrendo.
Sì, certo. Allora vale tutto, allora. Quindi, allora, che è anche, vabbè, volendo anche il bello, perché comunque anche lì, nel senso, loro non vendono sogni, nel senso devono vendere solida realtà, quindi un prodotto che sia vendibile, che sia appetibile,
certo,
che sia comprato, acquistato e che abbia un certo tipo. Quindi se tutto fosse perfetto e tutto fosse una macchina perfetta, il VAR dà sempre le decisioni giuste, non ci sarebbe tutto quel contorno di polemiche che permettono al prodotto di essere ancora più, cioè di aumentare l'engagement nei confronti del, di tutte queste regole, queste macchinazioni che ovviamente poi tu subisci e dici, però questa è, l'unica regola è che ci debbano essere le polemiche. Cioè sicuramente il VAR, la cosa certa è che il VAR non serve per eliminare le polemiche. Se hai qualcuno che, se trovi qualcuno che ha un po' l'occhio lungo, ha un po' voglia, eccetera, magari riesce a risolverti. Se c'è qualcuno che vuole fare solo il compitino, non vuole rompere le palle, non vuole dare fastidio all'arbitro, non vuole, ha una sua visione del gioco del calcio, lì succede, perché come c'è l'arbitro che lascia correre, è l'arbitro fiscale. C'è l'arbitro che ha più polso e l'arbitro che ha meno polso, ovviamente anche in sala VAR ci saranno lo stesso tipo di rapporti di forza, diciamo così.
Certo.
Va bene?
Va bene.
Possiamo dire concluso il nostro dibattito sul fantastico gioco del calcio, gioco che era nato come dibattito sulle fantastiche corse della Formula 1, che poi in realtà neanche no, vabbè. Ci siamo fatti una bella ora. Ma quanto è bello.
Meglio
podcast. Il podcast del parlato.
Esatto. Meglio con caffè.
Anzi, adesso vado pure a fare un caffè. Buon caffè a tutti, quindi. Buone corse, buona vita. Buon, mi raccomando,
continuate. Buona Formula 1.
Buona Formula 1 e buona camicia a tutti.
Buon furti di gomme e via.
Godetevi le vostre gomme. E ascoltateci, mettete il like sul
mettete like. Sta frase, a me piace tantissimo.
Metti il like e segui il canale, clicca su questa campanella.
Se no, accidenti. Prima o poi diventa il podcast delle bestemmie. Prima o poi. E dopo lì sì,
ecco, spoiler
puntata sulle bestemmie, me la devi far fare.
Non lo so, e tieni questo pezzo
dobbiamo finale e diciamo le cose come stanno. Ragazzi, però... sotto il canale di Gabriele, lo so che siete in tre, compresi la moglie, a seguirlo, ma mettete che volete la puntata sulle bestemmie, mettetelo.
Allora mi sono dimenticato, faccio così, promessa, nel commento di questo episodio metto, adesso non me lo ricordo in questo momento, non voglio dire cose che sono sbagliate, nel commento a questo episodio troverete un indirizzo mail in cui potrete scrivere: vogliamo l'episodio delle bestemmie, non vogliamo l'episodio delle bestemmie.
Okay, vogliamo l'episodio delle bestemmie.
Allora, perché poi lì si apre un mondo, perché dobbiamo...
Sarà un lavoro
di come si dice,
domani se vuoi te ne registro
un lavoro editoriale, un lavoro di redazione molto molto, perché devo trovare i personaggi bisogna trovare i personaggi quelli giusti. I grandi bestemmiatori d'Italia bisogna trovare.
Dopo Germano
Mosconi, che è il numero uno in assoluto.
Tiberio Timpei,
tocca la gente lì, il podcast dello sdoganamento della bestemmia,
senza dirne una, riusciremo a farlo senza dirne una, come fece il mitico Elio Bioparco Pornodivo.
Esatto, facciamo tutto così. Ruota libera, evviva. Va bene, quindi buone corse, buona vita, buon podcast a tutti quanti e ci sentiamo presto. Ciao, grazie.
Ciao Gabri, ciao a tutti. Ciao.